cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Svolta in una notte di mezza estate, il tiro Mancini con Spalletti in pollo per la panchina della nazionale, il caso Bonucci in nome di Berardi, quello di Kostic e questi cinque giorni che separano la Juventus dall'inizio del prossimo campionato. Un saluto a tutti, ben ritrovati in attesa di rivedere e risentire il direttore Antonio Paolino a Cose di Calcio dalle 13 alle 15 con tanti temi che hanno a che fare anche con il vostro Ferragosto che si approssima, dopo le parole di Claudio Giuliani che saluto, insomma i temi che abbiamo trattato anche nel corso della mattinata in compagnia di Social Club, della rassegna con Luigi Schifo, hanno molto a che fare con la strettissima attualità e mi sembra anche abbastanza evidente ciò che altresì si occupa del futuro della panchina azzurra. Ecco, non ci andremo a battere in particolar modo visto il nostro habitat, ma è evidente che anche di bianco-nero tinta questa vicenda, con l'ingresso di Buffon e Barzagli negli equilibri della nazionale, scelte che evidentemente sono state anche pare avallate dallo stesso Mancini, i cambiamenti che hanno coinvolto Lombardo e Devani, due fedelissimi dell'ex fantasista anche di Lazio e Sampdoria, ecco, insomma, tutto questo che ha a che fare comunque con una scelta personale, quella di Mancini di lasciare la panchina della nazionale. Come detto, il nome di Spalletti in pole position, lui passerebbe dall'azzurro di Napoli a quello della nazionale italiana, evidentemente anche con insomma una sorta di endorsement, diciamo così, da parte di molti quotidiani questa mattina che danno l'affare già per fatto. E poi il nome di Conte che rimane sullo sfondo, si è letto anche di quello ad esempio di Gattuso, di Cannavaro, sembra essere l'ex Napoli proprio in pole position per andare appunto a ricoprire il ruolo di commissario tecnico, che non è solo essere il selezionatore della nazionale ma bensì il coordinatore di tutte le nazionali che in questo momento hanno avuto a che fare con una vera, quasi vera e propria rivoluzione, insomma sicuramente un rimpasto importante rispetto a appunto quello che potrà avvenire nelle prossime ore. Intanto, per chi ci guarda e ascolta anche in audiovisione, le parole di Brambati a TV Radio, Conte ha già rifiutato un'offerta araba, per ora non ha avuto contatti con la nazionale, ci dice questo Brambati, che è intervenuto poco fa a TV Radio, se non sbaglio, grazie al lavoro preziosissimo in regia di Manuel anche per quanto riguarda la parte video, senza dimenticarci che siamo in onda, ci vedete, ci ascoltate, ci vedete soprattutto sul Samsung TV Plus al canale 4005, non 4500 ma 4005, ribadisco 4005 Samsung TV Plus, ma anche la nostra app tradizionale su Radio Bianconera. Allora, questo sussulto, diciamo così, di mezz'estate per quanto riguarda questo annuncio, anche a detta di molti, ecco, inatteso, anche se qualcuno si aspettava questo tipo di scelta da parte di Roberto Mancini, che lascia la nazionale dopo il picco evidente dell'estate del 2021 con l'europeo vinto il 2020, poi rimandato per cause che conosciamo bene legate al Covid, nell'estate successiva, la cocente eliminazione, quindi non qualificazione al mondiale successivo, un terzo posto in Nations League, una qualificazione ai prossimi europei comunque già avviata discretamente bene dalla nazionale, che a questo punto di vista vivrà appunto un cambio sulla panchina. C'è la vicenda Bonucci, che è un vero e proprio caso, mi sentirei di definirlo in questo modo, che ha a che fare con l'ormai ex capitano della Juventus, non so se sarà anche ex capitano della nazionale, non lo so, stiamo a vedere, che ha contestualmente commentato attraverso i social tutto quello che ha avuto a che fare nel corso delle ultime ore, anche con delle voci in grado di coinvolgerlo rispetto al cambio di guida tecnica. Lui dice, ha detto nella giornata di ieri: oggi sono stufo di essere coinvolto in dinamiche completamente estranee alla mia persona e totalmente destituite di ogni fondamento, scrive Bonucci su Instagram in particolar modo, se non sbaglio. Ci tengo a sottolineare quanto sia lontana da me l'idea di ricoprire ruoli mai nemmeno lontanamente proposti, in riferimento a una possibile, diciamo, ingerenza o comunque influenza di un imminente futuro di Bonucci per quanto riguarda appunto invece un ambito della nazionale. Niente di tutto ciò, quindi ha voluto sottolineare il giocatore, che ha aggiunto: in quanto giocatore della Juventus e rispettando il mio contratto con puntualità e correttezza, ribadisce queste cose, anche perché sappiamo ci sia in atto una sorta di dissidio interno, chiamiamolo così, con tanto di carte bollate, se per carte bollate intendiamo magari qualcosa che potrà avere a che fare con il futuro, che certamente ha avuto a che fare con una PEC rispetto al suo reintegro in rosa di Bonucci. Continua a leggere: il mio contratto rispettato con puntualità e correttezza, vedo l'azzurro per me rimanere solo il colore di una maglia da indossare sul campo con orgoglio e riconoscenza. E poi appunto la foto che il Tempo quotidiano ieri ha pubblicato, una foto galeotta, diciamo così, che ha a che fare con Bonucci a Forte dei Marmi, località che lo vede da tempo, ecco, appunto, frequentatore della stessa, e Daniele Pradè della Fiorentina. Daniele Pradè che ci ha tenuto a smentire qualsivoglia contatto tra il club viola e Bonucci, incontro casuale, dice il dirigente viola. Voci invece forse più attendibili hanno a che fare con l'Union Berlino e anche una possibilità da parte del giocatore comunque di rimanere in una vetrina importante, però in Bundesliga. Questo è un altro aspetto che ha a che fare con le ultime ore e la stretta attualità comunque di un caso molto forte, insomma una vicenda che comunque finirà, avrà a che fare con, direi, un epilogo amaro rispetto all'avventura di un capitano di mille battaglie come Leonardo Bonucci e la Juventus. Poi è spuntata fuori anche una voce, un retroscena che ha a che fare con gli ultimi mesi e la possibilità che sembrerebbe essere stata data da parte della Juventus al giocatore di chiudere, diciamo così, in bellezza con un happy ending la sua avventura in bianconero, anche con una passerella che evidentemente il viterbese non avrà nel corso dei prossimi mesi in bianconero, e quindi insomma è guerra interna, diciamo così, tra, io direi che parlare di guerra, ecco, guerra con mille virgolette, non è sbagliato, non sarebbe sbagliato, no, rispetto a un ruolo di separato in casa che il giocatore ha già e che ricopre proprio in virtù di questi dissidi, di queste visioni, ecco, contrastanti rispetto alla volontà di un giocatore legittimo di poter tornare a scalare delle gerarchie importanti all'interno di una rosa che evidentemente dal punto di vista tecnico in questo momento non tiene in considerazione la sua presenza, e mi riferisco alla volontà di Allegri e del suo staff. Altra notizia, e questo io direi che potrebbe essere il tema dominante rispetto a questa prima parte di trasmissione, senza dimenticarci che avremo la voce eccellente di Andrea Bosco nel corso della prossima parte di trasmissioni, altri ospiti come Malumpa Zincatu e altro ospite e altra voce nel finale di puntata, la voce di Enrico Turcato di Opta, per andare a commentare, insomma a riprendere i temi cari in questo momento al mondo bianconero rispetto appunto anche a quello che è avvenuto, ecco, dal punto di vista delle ultime ore della giornata dell'altro ieri, sì esattamente, della giornata di sabato, con quella amichevole ben disputata a mio avviso, nonostante un pari a reti inviolate, dalla Juventus rispetto appunto alla gara di Cesena contro l'Atalanta, una Juventus che sembra poter cambiare pelle anche e soprattutto dal punto di vista tattico e direi della mentalità per quanto riguarda insomma meccanismi che sembrano avere a che fare più con l'intensità rispetto ad esempio alla passata stagione. Dicevo, la possibilità di vedere Berardi in bianconero. Tutto Sport parla di una condizione necessaria affinché l'attuale giocatore offensivo del Sassuolo possa arrivare alla Juventus, lui che la Juventus l'ha rifiutata, e di rifiuti in chiave bianconera ce ne sono pochi nella storia, quello di Berardi è uno di questi, credo che uno dei primi in assoluto che ho studiato e non ho potuto vivere per evidenti limiti anagrafici sia quello di Pietro Paolo Virdis, e poi altri che invece ricordo, quello di Totò Di Natale, insomma sono davvero pochi i casi di rifiuti quasi inattesi, no? Rispetto a una meta, a una destinazione, quella di Torino, sponda bianconera, che diciamo nessun giocatore in potenza possa essere in grado di rifiutare, no? Rispetto all'appeal, al fascino, al blasone, alle ambizioni e alla grandezza del club di fatto più titolato d'Italia. Rispetto a questo, ecco, Berardi, Juventus si può fare, ma a patto che possa invece lasciare il bianconero Filip Kostić dopo un solo anno dal suo arrivo a Torino. Lui, vi ricordate, comprato proprio per andare ad alimentare quella bocca di fuoco chiamata Dusan Vlahovic, con nazionale serbo, lui tra i più grandi crossatori di ormai due stagioni fa, rispetto a un cammino che lo ha proiettato a vincere l'Europa League da protagonista, e mi riferisco naturalmente, insomma, al suo lavoro fatto ormai nel lontano 21-22 all'Eintracht di Francoforte. Filip Kostić è arrivato appunto per servire al meglio, per mettere nelle migliori condizioni possibili il suo connazionale Vlahovic, in quanto appunto abile assist man. Ecco, una stagione dopo essersi comunque ritagliato un ruolo da grande protagonista, se non altro nella parte intermedia della stagione che abbiamo appena salutato, qualche ombra in più invece si è intravista nel corso della parte terminale del campionato 22-23, bene, Kostić potrebbe essere l'uscita essenziale, l'uscita, diciamo, propedeutica ad avere un arrivo importante, quello di Domenico Berardi, giocatore nel pieno della sua maturità, un classe 1994, per molti potrebbe essere, diciamo, nella parte apicale della sua carriera. Ecco che Manuel prontamente, per gli amici dell'audiovisione e anche di Samsung TV Plus, ci propone il pezzo di tuttosport.com che ha a che fare appunto con questa ipotesi, con questo incrocio di mercato possibile, appunto, rispetto a un'ipotesi che in molti sentivo, ecco, terrebbero lontano da Torino questa ipotesi, no? Berardi alla Juventus, sentivo anche dire, adesso devo fare mente locale su chi abbia detto questo, ecco, un nostro ascoltatore, ecco, insieme a Lukaku, Berardi sarebbe l'ennesimo giocatore in grado di arrivare a Torino senza però avere la volontà, no? Cioè, è uno di quei giocatori che non in potenza sposerebbe la causa bianconera con grande entusiasmo, ma lo farebbe per motivi strettamente legati ad ambizioni professionali. Questo può fare la differenza nel calcio di oggi, non so quanto, visti i milioni che in questo momento stanno addirittura interessando una trattativa che dovrebbe essere al buono rispetto appunto a ambizioni quasi smisurate che hanno a che fare con la Saudi Pro League e il possibile, probabile trasferimento di Neymar proprio in quel campionato. Al Hilal, accordo totale, dovrebbe chiudersi con un esborso verso il Paris Saint-Germain di 90 milioni di euro. Potrebbero esserci già le visite nel corso delle prossime ore. Quello che sorprende è l'ingaggio al giocatore, parlo di Neymar Junior, 160 milioni di euro in due anni. Soldi, ecco, diversi, in investimenti ben più esigui per quanto riguarda invece Berardi. Ritorniamo sul tema. Allora, sono gli ultimi 18 giorni di mercato con il club bianconero che resta su più tavoli, in bilico ancora la situazione legata a Soule e a Ealing Junior. Parliamo di Ealing anche in relazione a quella corsia, la corsia mancina, che lo scorso anno è stata presidiata, è stata arata, se vogliamo, in molte partite proprio dal serbo, da Filip Kostić, con Ealing Junior primo grande sostituto, il britannico del serbo, con Andrea Cambiasso che si è ben espresso, anche altra cosa da mettere insieme nel calderone che ha a che fare con questa estate molto calda, ma non perché l'ex Genoa tra le altre abbia intenzione o ci sia la possibilità che lasci Torino. In questo momento non ci sono non c'è questo tipo di possibilità, non ci sono questo tipo di voci, ma bensì perché Juventus in Cambiasso potrebbe già aver trovato comunque una pedina importante sulla corsia mancina. E quindi per andare ad alimentare questa pista in grado di proiettare Berardi alla Juventus, e sarebbe quel giocatore in grado di fare perfettamente l'attaccante esterno in un tridente, quindi ragionando su un possibile passaggio della Juventus dal 3-5-2 o 3-5-1-1 al 3-4-3, qualcosa che si è già intravista nel corso di questa pre-season e che certamente è stata sperimentata nel corso della passata stagione, se consideriamo alcune partite nella seconda parte appunto della stessa stagione tra Europa e Juventus, dicevo, sarebbe quell'attaccante esterno che insieme a Chiesa potrebbe andare finalmente a magari favorire un cambio di pelle di questo club. Magnanelli, che è stretto collaboratore, fresco collaboratore della Juventus e di Massimiliano Allegri, potrebbe, ecco, come dire, metterci una buona parola rispetto ai suoi tanti anni da grande leader dello spogliatoio in nero-verde. Stiamo a vedere se questo affare finalmente si farà, al netto del fatto che il giocatore, ribadisco ancora una volta, abbia già rifiutato la Juventus più volte rispetto appunto ad altri abboccamenti che nel tempo si sono avvicendati. Antonino, ti saluto. Beh, camicia scura, camicia chiara, si varia e si cambia, come dire, senza un reale criterio rispetto a questo. E ti ringrazio per aver notato questa cosa e ti saluto, Antonino. Allora, mi salutano Marco, Gianni da Pordenone: Mancini molto deluso dalla nazionale, infatti non ci sono i talenti, tra virgolette, dice, dell'Arabia Saudita, e Bonucci non vuole seguire Mancini se lo chiede. Poi no a Berardi, preferisce altro che non è molto radiofonico da pronunciare. Ci scherza sopra Gianni, grazie davvero per questo tuo messaggio. Penso ci sia già qualche cosa da ascoltare, chiedo a Manuel in regia se sia pronto. La domanda è molto semplice: voi ci andreste in maniera molto decisa su Domenico Berardi, potenzialmente dovendo rinunciare a Filip Kostić, oppure vi tenete il serbo, ragionate su dei giocatori? Sentivo ancora il nome di Zaniolo, che in questo momento rimane estremamente lontano rispetto al focus della Juventus, no? Molto lontano, è sullo sfondo, però è certamente uno di quei giocatori che la Juventus la vorrebbe come, in quanto tifoso, sin da tenera età, dei colori bianconeri, però al tifo, con la professione a volte, insomma, è in grado di mischiarsi e forse anche un po' di annacquarsi, no, nel corso degli anni di un professionista. Abbiamo avuto esempi eccellenti di giocatori che magari, insomma, in tenera età hanno tifato una squadra e poi sono diventati leader di un'altra squadra, anche dalle nostre parti. Andiamo in regia, c'è Manuel che è pronto, sentiamo qualcosa.
Buongiorno Radio Bianconera. Ciao. Sempre Forza Grande Juve, Lorenzo Albano Laziale. A parte aver visto contro l'Atalanta un bel fumo, ma poco arrosto. Speriamo di vedere di meglio alla prima di campionato, ma credo che Berardi non verrà mai, sì. Costa troppo, almeno che poi la Juve non venda altri 4-5 giocatori, allora può anche darsi che ha i soldi per fare questa trattativa. Ciao e forza grande Juve.
Berardi costa troppo, la Juventus finora ha risparmiato, diciamo, un bel gruzzoletto, no? Siamo intorno ai 115 milioni di euro, se consideriamo più o meno, milione più, milione meno, se consideriamo questa nuova dirigenza, questo New Deal, in grado di ragionare certamente su una spending review, ma anche su ambizioni, comunque in grado di considerare il campionato come un obiettivo, ribadisco, comunque verso cui puntare. Domenico Berardi, si parla di un investimento comunque importante da parte della Juventus, 20-25 i milioni, ecco, in questo momento appunto di revisione fiscale, diciamo così, oppure comunque ridimensionamento, ecco, forse è meglio usare questo termine. 25 milioni per il sì del Sassuolo, del giocatore del Sassuolo, potrebbero essere molti, da capire appunto quale sarà anche il movimento di giocatori attorno a quella zona del campo, considerando appunto la presenza di Iling Junior e quella di Andrea Cambiasso, che si è ben espresso, ha anche usato delle parole ammiccanti presentandosi alla Juventus e parlando della Juventus, ecco, parafraso, come un'altra roba, e che non si offenda nessuno, questo è la Juve, questo è il mondo bianconero, e questo è stato il suo atteggiamento, molto propositivo anche rispetto al volere, ai dettami tattici e tecnici di Massimiliano Allegri rispetto al suo impiego sulla sinistra. Lui che vorrebbe farsi anche trovare pronto in fase offensiva rispetto appunto a un lavoro flag to flag, passatemi il termine, che ho accostato per anni a Cuadrado, che evidentemente quest'anno in maglia nerazzurra proverà, ecco, evidentemente a mettere il bastone tra le ruote a una Juventus che ha ambizioni, ripeto ancora una volta, di scudetto, già sottolineate dagli stessi protagonisti nel corso di questa pre-season. Dicevo, un Andrea Cambiasso che potrebbe non far rimpiangere particolarmente una cessione comunque eccellente quella di Filip Kostić, per cui io comunque ci ragionerei bene, ecco, fossi nei panni di un dirigente bianconero rispetto a una cessione così importante di un giocatore che è stato a tratti vero protagonista. Ricordo anche una sua rete pesantissima contro l'Inter nella gara di campionato vinta dalla Juventus contro di fatto i vice campioni d'Europa, se consideriamo poi l'epilogo della Champions League della passata stagione. Berardi sarebbe quell'attaccante esterno nel pieno della maturità, un giocatore che a onor del vero è molto forte tra le linee, ma è altrettanto forte sotto porta, è un giocatore che per il ruolo che fa comunque segna molto, va sempre in doppia cifra dal 2017 2018, 10 gol, 14 gol, 17 gol, 15, 13, cioè 15 gol, 13 gol, 17 gol per un giocatore che non è una punta, sono tanti, e che gioca al Sassuolo. Ripeto e ribadisco, con tutto il rispetto, di una squadra che comunque è stata in grado di diventare una medio piccola anche di peso nel corso degli ultimi anni, anche e soprattutto sotto la guida illuminata un dirigente come Carnevali. C'è ancora qualcosa da ascoltare? Ce l'ascoltiamo, sentiamo, nota vocale.
Ciao Marco, Daniel. Acquisto di Berardi, io lo metto sullo stesso livello di Lukaku, no, ma se ha un senso a livello tattico, e quindi come stavi dicendo tu adesso, un passaggio a 3-4-3, con magari Weah e Cambiasso sulle due fasce, con alternative con Ealing e lo stesso Cambiasso a disposizione sempre anche sulla fascia destra, allora se il tridente poi mi diventa Chiesa, Vlahovic, Berardi, allora sì, se dobbiamo prendere Berardi per fargli fare la seconda punta, fargli fare il quinto, come abbiamo stravolto in questi anni i giocatori, e allora no. Ciao, saluto, buon Ferragosto.
Grande valore aggiunto il nostro amico da Tenerife, sempre presente o quasi, ti salutiamo Daniel. Sì, sia Berardi, a patto che abbia a che fare questo acquisto, questa trattativa adesso, con l'intenzione di andare verso un 3-4-3 che potrebbe essere appunto favorito, ripeto ancora una volta, insomma, da quello che la Juventus ha già mostrato in questa pre-season, una intensità maggiore. Poi va bene, insomma, è calcio d'agosto, le amichevoli, quelle appunto della prestagione, però se è vero come è vero, insomma, che si approssima il campionato, e quella contro l'Atalanta è stata l'ultima amichevole di questa estate verso l'inizio dei giochi, è altrettanto vero che quando la Juventus ha affrontato la pre-season negativamente si dicevano, insomma, cose non del tutto positive, per usare un eufemismo, rispetto alle possibili ambizioni anche tattiche della squadra. La squadra, il club, il collettivo ha mostrato qualcosa di nuovo, peraltro contro una squadra, l'Atalanta, che ha fatto da sempre, fa da sempre, dell'intensità, della verticalità il suo marchio di fabbrica. Ecco, una Juventus che va a giocare a viso aperto un amichevole di mezza estate, va bene, però mostrando più intensità di una squadra che appunto ha le stesse armi, mostrato le stesse armi per tanti anni, però insomma ne ha fatto un valore aggiunto, è qualcosa di estremamente positivo, quindi penso sia possa essere un ottimo primo passo. Poi da qui, insomma, a considerare questa eventuale svolta tattica già una realtà, aspettiamo un attimo, perché abbiamo anche visto nel corso degli ultimi anni, e mi riferisco anche alla passata stagione, qualche cosa di nuovo abbozzato, ecco, nel corso dell'estate, e poi magari accantonato in virtù di una esigenza più stringente. In questo caso è stata fatta questa valutazione di andare a ricercare il risultato magari appunto con un atteggiamento più tradizionale, diciamo, passatemi il concetto, e meno audace.
Radio Bianconera
è l'unica che conta. Cose di calcio.
Torniamo insieme, torniamo in diretta alle 13:35 minuti. Stiamo parlando anche e ancora, rispetto ad altre puntate, del nome di Domenico Berardi accostato alla Juventus. Ricordate anche quello che emerse rispetto a una sorta di confessione di Lotito, no? Nel corso del mese di luglio, un contratto già firmato con la Juventus e poi strappato, il giocatore che poi ha, diciamo così, smentito tutto questo, è una volontà che sembra in questo momento interessare appunto la Juventus, e ci inserisco ancora una volta il nome di Magnanelli, che conosce bene Domenico Berardi in relazione al suo ruolo di protagonista del Sassuolo, grande capitano. Tra l'altro Berardi lo è diventato poi capitano appunto rispetto alle sue ultime stagioni, alla sua ultima stagione in nero verde. Lui che sembra essere insomma da tempo un pallino di Allegri, che starebbe lavorando per portarlo a Torino in vista della prossima stagione. Tra i 25 e i 30 milioni la possibile richiesta del Sassuolo, che è bottega carissima appunto in Italia. E c'è chi, ecco, molti tifosi, e qui raccogliamo una voce naturalmente, insomma, senza metterci altro in mezzo, non vorrebbero, come dire, andare ancora una volta a alimentare il mercato italiano in riferimento all'extracampo che ha condizionato l'ultima stagione. Mettiamo da parte questo aspetto, però è giusto menzionarlo perché è una voce molto forte che ha a che fare con la nostra fan base, diciamo così, il nostro ascolto medio. Soluzione che potrebbe appunto permettere alla Juventus un cambio tattico, ma comunque a fronte, come detto, di un esborso economico, considerando possibili sacrifici eccellenti quali quello di Soule, anche Iling Junior, e si parla, tutto sport ne parla, di Filip Kostić. Non tutti e tre insieme naturalmente, non necessariamente tutti e tre insieme, credo che uno di questi possa bastare. Poi vedremo insomma quale sarà anche il futuro dell'argentino, che potrebbe essere valutato 10 milioni o una valutazione più alta rispetto a Iling Junior, quasi del doppio, ma sono conti e stime spannometriche queste. C'è chi andrebbe incontro a questa appunto voce, a questa trattativa, nella condizione in cui, nella misura in cui la Juventus possa virare verso un 3-4-3, quindi con Berardi in grado di favorire un cambio tattico che si attende già da tempo rispetto a un 3-5-2 che fondamentalmente potrebbe stare un po' stretto a questa Juventus nel corso della prossima stagione, in virtù di una staticità che ha coinvolto lo scorso anno la squadra, appunto considerando un gioco che per molti sarebbe rivedibile, per usare un eufemismo, che peraltro insomma gioco che è stato efficace, però questo bisogna dirlo, nel corso della passata stagione, in un momento in cui la Juventus è stata in grado appunto attraverso il 3-5-2 di risistemare le cose, di mettere insieme un filotto di vittorie anche interessante. Stiamo a vedere cosa accadrà dalla cintola in su, come si sarebbe detto qualche anno fa, rispetto a questa voce. Il nome di Berardi vi stuzzica? Vi piacerebbe avere l'attuale attaccante del Sassuolo in bianconero nel prime della sua carriera? Perché stiamo parlando di un 29enne che raggiungerebbe Torino, diciamo all'apice della sua carriera calcistica, oppure vi terreste Iling Junior o Kostić, o appunto puntereste forte su un giocatore come Andrea Cambiasso? Però insomma stiamo parlando di stessa corsia ma di caratteristiche totalmente diverse, perché se Kostić è un quinto di centrocampo puro che fa quel lavoro in maniera eccellente, la corsia mancina, ecco, il cosiddetto pestaline, no, si direbbe in coverciano, Cambiasso invece è un giocatore che può fare il difensore, può fare il quinto, ma è decisamente un giocatore più di copertura che di spinta. Berardi è un attaccante che gioca sull'esterno, è fondamentalmente un giocatore offensivo, siamo come un po' Iling Junior, che forse è meno offensivo di Berardi per caratteristica, ma è un giocatore che però si sta costruendo anche attraverso delle caratteristiche in grado di evolversi nel corso dei prossimi anni, prossimi mesi. Qualcosa da ascoltare, poi tra poco siamo pronti per andare da Andrea Bosco. Sentiamo.
A proposito di Berardi, ciao. Berardi l'anno scorso ha saltato 10 partite per problemi muscolari, ne ha fatte da titolare 22. È vero che segna a raffica, batte i calci di rigore e le punizioni, però un po' debole da questo punto di vista, compresi i 29 anni, ce l'ha. Per cui sarebbe da valutare. D'altronde potremmo sopportarlo se eventualmente lui fosse un giocatore che è propedeutico per il 4-3-3, che è un modulo detto, certo, molto più moderno. Albino da Molzano di Romagna.
Albino, impeccabile la tua considerazione. Vado però nel dettaglio, forse, ecco, a integrarla con dei numeri che in questo momento parlano di 27 presenze, 26 in campionato e 1 in Coppa Italia per Domenico Berardi, che ha segnato 12 gol in Serie A e una appunto nella Coppa Nazionale. Siamo pronti per andare da Andrea tra poco? Andrea Bosco, magari proviamo al telefono, appunto, vedendo se appunto sia disponibile in un modo o nell'altro una voce eccellente della nostra radio, con appunto credo delle parole interessanti, diciamo così, e mai banali rispetto alla strettissima attualità che ha a che fare con la Juventus e con la nazionale nel day after di una notizia a tratti scioccante. Lo ribadiamo ancora una volta: la decisione di Roberto Mancini di abbandonare la panchina e quindi il ruolo di coordinatore delle nazionali, il ruolo di commissario tecnico, con alle sue spalle un europeo vinto, ma anche una cocente eliminazione ai mondiali. Mi spiego meglio, una cocente mancata qualificazione ai mondiali. Sappiamo bene di cosa stiamo parlando. Mai Berardi alla Juventus, peggio di Lukaku, scrive Gianni da Pordenone. Maurizio invece dice: Berardi vede bene la porta. E poi c'è chi ci scrive, come Gianni da Pordenone, che saluta me, saluta Andrea Bosco, che tra poco ritroveremo. Calcio d'agosto, il campionato non ti conosco, vedi gli ultimi anni, appunto, alcuni cammini in controtendenza in campionato rispetto a una pre-season magari in grado di sorprendere, e lo ha fatto quella della Juventus a tratti. Siamo pronti per andare da Andrea. Andrea, buongiorno e grazie di essere qui.
Grazie a te, buongiorno agli ascoltatori.
Ti faccio partire dalla stretta attualità o qualcosa del genere rispetto alla notizia di ieri della decisione di Mancini di abbandonare il ruolo di commissario tecnico della nazionale. Partirei da qui rispetto anche alle voci di uno Spalletti in pole position. C'è anche il nome di Antonio Conte e non solo il suo. Ci sono anche delle parole di Bonucci che di bianconero e azzurro, diciamo così, tingono anche un caso, il suo, che evidentemente a sua detta non ha a che fare per nulla, insomma, non c'è stata una sua ingerenza, neanche una sua influenza in tutto quello che è successo rispetto a questo cambio, comunque a tratti inatteso, sulla panchina azzurra.
Allora, faccio una premessa.
Certo.
È calcio di agosto, io nel mio ultimo editoriale su Tecl l'ho definito calcio cazzata. Mi viene in mente un personaggio che satireggiava, tra l'altro un bravo collega, ex Rai, ora Mediaset, Maurizio Crozza, lo satireggiava definendolo Katzenger.
Ecco, lo ricordo questa, molto bene.
Questa è la definizione esatta per l'informazione sportiva, quasi tutta, non tutta, perché ci sono anche dei bravi colleghi che fanno il loro mestiere con scrupolo e con grande professionalità, ma insomma, leggi che uno il lunedì costa 25 milioni e va in Premier, il mercoledì ne costa 50 e va dagli arabi, cioè è una follia, capisci? Cioè, lavorare in questo modo, Web tra l'altro è pullula di Katzenger, no? Che si firmano anche cognome e cognome, ma restano comunque dei solitari e protervi Katzenger. Detto questo, per quello che riguarda Mancini.
E qui più, è più reale, c'entra, insomma, un po' meno Katzenger, diciamo.
Ma Katzenger c'entra.
C'è un mistero, no, alla Katzenger, no? Sempre sì, riprendendo Crozza.
No, adesso ci arrivo, ma prima c'è stato anche chi ha scritto che Gravina, piazzando Bonucci alla nazionale e scontentando Mancini, e magari dopo le dimissioni di Mancini, pensando ad Allegri come CT, faceva un piacere alla Juventus, capito?
Sì.
C'è anche questa robaccia che viene veicolata e i lettori meno accorti magari ci cadono anche con tutte le braccia e con tutte le gambe ci cadono dentro. Mancini. Allora, a prescindere dai vari Katzenger e dalle varie Katzengerate, la cosa più probabile e ipotizzabile è che Mancini non fosse più d'accordo con la gestione di Gravina per alcuni aspetti e che abbia ricevuto un'offerta irrinunciabile dell'Arabia Saudita. Ora, io non mi scandalizzo perché poi alla fine, sposando Francesco Guicciardini, tutti pensano al proprio particolare e in questo caso ai propri interessi. Se gli arabi hanno offerto a Mancini il contratto della vita, è umano e io non mi scandalizzo che Mancini possa aver accettato. Quello che non è umano e quello che non ci debbono raccontare, perché non è così, è che Gravina non sapesse. Cioè non è che Gravina l'altro giorno, quando Mancini gli ha mandato la mail delle dimissioni, non sapesse che quello sarebbe stato lo scenario. Lo sapeva da parecchio tempo.
Lo sapeva.
Non è che improvvisamente l'Emiro si alza e dice vabbè, può capitare di tutto, perché a quelle latitudini, come ho scritto, c'è un signore che si chiama, non mi ricordo più, era un nome lunghissimo, negli Emirati Arabi, che si è fatto costruire un hammer lungo 14 metri, alto 6 metri e mezzo, largo 6 metri, che ha pure il bagno e la cucina dentro, insomma, hai capito? E quell'hammer, invece di mandarlo a scopare il mare, dice, ma no, senti, va. No, gliel'hanno fatto, gliel'hanno realizzato, l'hanno consegnato chiavi in mano. Quindi, per carità, tutto è possibile, però tenderei ad escludere che la cosa sia nata ieri con le relative dimissioni via mail. Quindi Gravina sapeva.
Ma è solo una questione economica, diciamo, quindi?
Ma è ipotizzabile che sia questo, non si capisce cosa altro ci possa essere, a meno che Mancini non abbia delle questioni personali, allora sarebbe ingiusto, ingeneroso e veramente non corretto indagare sul suo privato.
Ah, certo.
Ci sono delle altre questioni. A me almeno hanno insegnato deontologicamente a fare così.
Sì, no, io parlavo di questioni, allora, come dire, sempre di campo, di scrivania, ecco, sempre aderenti al suo lavoro di commissario,
sì,
tecnico.
Ti devo dire la verità, cioè il fatto che non avesse gradito Buffon, che non avesse gradito Bonucci, che non avesse gradito che non so che cosa, che mi sembrano francamente delle stupidaggini. Uh-huh. E ho troppo rispetto per Mancini, che francamente, essendo stato l'allenatore dell'Inter e avendo avuto una pagina abbastanza oscura relativamente a Calciopoli, perché non mi dimentico le sue dichiarazioni nello spogliatoio a, come si chiamava, Emre, quel turco che poi fu ceduto, sì, dall'Inter, dicendo tranquilli che tanto adesso cambia tutto, prima ancora che scoppiasse lo scandalo Calciopoli. Però da un punto di vista professionale ne ho un grande rispetto, uno perché è un allenatore vincente, due perché è un allenatore che fa giocare bene le sue squadre e terzo perché comunque si è impegnato in un progetto nel quale il problema è che, così come Allegri è stato lasciato solo durante l'ultima stagione della Juventus e dalla dirigenza della Juventus, il risultato è che adesso Allegri è talmente protervo che pensa di essere Ferguson, per cui voglio dire, giunto di influente, no? Perché ci arriveremo a Rovella, ma
sì.
Questa è la realtà. Allo stesso modo Mancini, secondo me, dalla federazione è stato lasciato solo. Ma il problema grosso del calcio italiano si chiama Gabriele Gravina e la gestione della sua federazione. Se non si capisce questo, non si capisce il resto. Mi fa ridere Francesco Grilelli, ex presidente della Lega Pro, che ha fatto una lunga intervista dicendo i mali sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eccetera. Vabbè, però non gli è stato chiesto, e nemmeno Ghirelli si è sognato di dirlo, che il problema, quando si parla di riforme mancate, si chiama Gravina. Forse lui non l'ha detto perché quando era operativo era uno degli uomini più vicini a Gravina e quindi anche lui, in fatto di riforme, magari qualcosa mancate potrebbe dire. Ecco.
Senza dubbio, poi rispetto a quello che hai già detto, insomma, la mancata qualificazione ai mondiali, tutto quello che si è visto nel corso degli ultimi tempi in chiave azzurra.
Allora, guarda, il curriculum di Gravina ha all'attivo la conquista di un europeo.
Vero.
Sia pure il calcio di rigore, sia pure con varie vicissitudini, però alla fine chi vince ha sempre ragione. Quindi la vittoria insperata a un europeo. La mancata partecipazione, la seconda di fila, la prima non per colpa sua, è stata per colpa di Cavecchio, al mondiale. Il disastro della nazionale femminile. Nessuno della federazione è andato a seguire la nazionale, che ha perso così brutalmente l'accesso alla fase successiva al mondiale che si sta disputando ancora. Dopodiché c'è la questione giudiziaria.
Ci sono anche le under, certo.
A meno che Gravina non reputi che Chinè sia una sua coccarda, no, io gli sconsiglierei di... Perché poi, come dire, tutte le magagne vengono al pettine. La procura di Bologna ha archiviato la vicenda Ussolini sulla plusvalenza, dice che è inesistente, che non è una roba, no? Ha rimandato gli atti alla procura federale, adesso vediamo se chi ne troverà il modo di ravanare ancora sulla vicenda trovando chissà quali problematiche. E quindi mancate riforme. Da quando è in carica Gravina non ha fatto una sola riforma di quelle che aveva promesso, annunciato. Allora uno con un minimo di onestà intellettuale si presenta dalle dimissioni, dice vabbè, ho fallito, arrivederci, grazie. No, c'è pure che da 8 anni la nazionale italiana non si qualifica per le Olimpiadi, cioè un disastro dietro l'altro. Il Gattopardo Gravina è lì inossidabile, non si schioda dalla poltrona.
In chiave Juventus, hai già fatto il nome di Rovella, un possibile partente, probabile partente nel corso delle prossime ore. Ti faccio anche il nome di Berardi, invece un possibile giocatore in grado di, se ne parla in queste ore, arrivare alla Juventus. Che ne pensi?
Allora, se Rovella è stato ceduto, come pare, soprattutto per un tozzo di pane, perché pare che per Pellegrini e Rovella insieme avevano incassato a rate, no, 21,4 milioni di euro, con i prezzi che corrono è una follia. La Juventus si priverebbe nel caso la cosa sia confermata dell'unico regista che ha in organico, oltretutto senza aver dato a Rovella la possibilità di giocare un solo secondo. È una storia che si ripete, è simile a quella di Romero, preso dal Genova e dirottato all'Atalanta. Poi vabbè, poi lì una follia. Addirittura con Romero fecero una minusvalenza e l'Atalanta poi lo vende al Tottenham, lo compra Paratici, che l'aveva comprato alla Juventus da Genova, e come dirigente del Tottenham lo compra addirittura per 55 milioni. Cioè, ma anche prima, non mi ricordo più come si chiama quel centrocampista del Pescara che la Juventus non fece mai giocare, lo dirottò all'Udinese, poi al Torino, poi adesso mi pare sembra sia la Fiorentina, un bravo centrocampista, non mi ricordo più come si chiama.
Mandragora?
Mandragora. Anche a Mandragora la Juventus non ha concesso mai un secondo sul terreno di gioco.
Ma qualcosina, forse pochissimo, però poco cambia, credo. Lui si fece male proprio in campo con la Juve, se non sbaglio.
Lui arrivò che era già infortunato, si era infortunato a un piede e ci mise parecchio per tornare abile arruolato. Ma Mandragora è un buon giocatore, non dico che sia un fuori classe, è un buon giocatore. La Juventus non li ha mai allora, siccome la Juventus nel suo organico ha esibito sesquipedali pippe tipo Arthur, tipo Paredes, cioè, poi ci sono giocatori che incredibilmente Allegri ha voluto e dopo due mesi non li vuole più, tipo Zaccaria, no? Perché Zaccaria lo vuole lui, no? Zaccaria ti risulta che sia nei desiderata di Allegri? No, nei desiderata di Allegri c'è uno come Alessandro, a cui lui colpevolmente ha fatto scattare il rinnovo del contratto per il numero di presenze attuate nella Juventus, che si sta dimostrando un giocatore che da 3 anni è finito, è riuscito a far male persino nell'amichevole contro l'Atalanta, un'amichevole che dopo 20 minuti ti ha fatto ti ha messo a dormire, perché voglio dire, come fa un'amichevole a finire 0-0? Dai, cioè significa che né Allegri né Gasperini osano. Ormai il calcio in Italia è questo, inutile poi chiedersi perché non viene seguito, perché non piace, perché i giovani dopo 4 secondi, come ha scritto Ghirelli, aveva detto Ghirelli, non riescono a concentrare. Lo credo bene, cioè voglio dire, il calcio in Italia soporifero è una roba, eh? Vedi la Premier sembra che giochino in un altro sport, non lo stesso tipo di sport con i piedi chiamato football. Questo è quello che penso. Per quello che riguarda invece Berardi è un ottimo giocatore che la Juventus avrebbe dovuto prendere, pare che lui non volle venire eccetera, ma almeno 5 anni fa. Berardi è un ottimo giocatore che ti garantisce almeno 10-12 gol per campionato, che è bravo sui rigori e sulle punizioni, specialità che adesso alla Juventus nessuno è in grado di fare, cioè non c'è uno specialista delle punizioni alla Juventus, neanche se lo cerchi con il lanternino. Però è uno che gioca a destra. A destra la Juventus c'ha UEA, però lì poi c'è un problema anche di modulo. Ma se questo uomo che si chiama Allegri vuole continuare a giocare col 3-5-2, ma dove lo metti Berardi? Cosa gli fai fare?
E ce lo siamo chiesto, no?
Il quinto di destra, ma non te lo fa, e cosa gli fai fare? La seconda punta non lo è, e quindi bravo giocatore Berardi, uno che come dire, mette la sostanza in un campionato, ripeto, 10-12 volte li fa, ed è uno che tra l'altro Berardi ha una qualità che pochi riescono a riconoscere. Cioè Berardi è uno che sa ribaltare il campo da destra a sinistra come solo riusciva a fare Totti. Berardi ha questo tipo di giocata.
Cambio di gioco, dici, da una cosa all'altra.
Cambio di gioco, da destra a sinistra, proprio ribaltando il fronte. Col 3-5-2 dove lo metti?
Propedeutico,
avrà difficoltà a mettere Chiesa.
Se fosse propedeutico, questo arriva come ci siamo chiesti, no? Ha un cambio di modulo, ha un passaggio al 3-4-3.
Non ci credo neanche se lo vedo, perché Allegri sotto questo profilo è più integralista di Sarri. Lui il suo mantra è prima non prenderle, il suo idolo di gioco si chiama Lukaku, in modo tale da poter fare 1-9-1. Capisci? Cioè i centrocampisti non devono essere euclidei, per quello lui non vuole uno come Rovella, no? Cioè, che gli serve Rovella? Lui vuole della gente che azzanni il pallone e che rilanci su Lukaku.
Sì, sì, perché, io ho detto più pitagorici, no?
Parto da solo, no, eccetera. Allora, a me questo tipo di gioco non piace. Magari sarà anche redditizio, per carità, lui è arrivato terzo la scorsa stagione in campionato, poi la penalizzazione ha fregato la Juventus, però che non si pretenda che io approvi questo tipo di gioco, insomma.
Ultima, Andrea, poi ti saluto, sì. Ce lo siamo chiesti diciamo in fase di briefing, e la mano di Giuntoli in tutto ciò dov'è finora?
Io non la vedo, cioè per fare quello che finora ha fatto la Juventus, cioè cedere alcuni giocatori, sciaguratamente se sarà confermata la cessione di Rovella, anche sciaguratamente, per prendere UEA che non l'ha preso Giuntoli perché era stato preso
già preso
prima, e per prendere Facundo, come si chiama?
Gonzales,
di cui Montero parla benissimo, che pare sia apprezzatissimo, ma che non ha fatto una partita nella Liga. Quindi voglio dire, un giocatore tutto da scoprire, per carità.
Certo.
Gli auguro di essere un pilastro della Juventus del futuro. Certamente non è uno abile e arruolabile immediatamente. Quindi, francamente, per fare queste cose qui, Giuntoli non serviva. Io ho l'impressione che alla Juventus ci sia un equivoco fondamentale, e cioè che avendo ancora un biennale Allegri a 9 milioni da stagione, la proprietà e aveva detto: vabbè, allora fai quello che credi per la prossima stagione, hai mano libera. E Giuntoli sì, evidentemente si è adeguato. Dopodiché questa è la mia impressione. Allegri magari vincerà lo scudetto. Io ipotizzo che Allegri possa persino vincere lo scudetto, magari con Lukaku, e dopodiché, e l'anno dopo Lukaku ti molla, perché Lukaku negli ultimi 10 anni ha cambiato 9 società, quindi è il tipo di giocatore è questo. E Allegri, secondo me, dopo che ha vinto lo scudetto, se ne va lui, fa una transazione, farà una buona uscita, e se ne va lui, perché dobbiamo metterci in testa che essendo il rosso di bilancio della Juventus piuttosto elevato, quindi ha la necessità di vendere, di sfoltire la rosa, di ristrutturare tutto, visto e considerato che il bancomat di El Khan è stato chiuso e non ci saranno più iniezioni di liquidità, visto che in 10 anni ha tirato fuori quasi 1,4 miliardi, mi pare, e ha fatto 2 ricapitalizzazioni pari a quasi 800 milioni di euro, e quindi il bancomat adesso è chiuso. La Juventus, lo dico ai tifosi, io magari sono pessimista, per carità, se risulterò solo pessimista mi cospargerò il capo di cenere, non ho difficoltà, non sono uno che se sbaglia dice non ho sbagliato. Però a mio avviso, per tornare in alto, grande, alla Juventus ci si vorranno almeno 3 anni, minimo, secondo me.
Staremo a vedere, prova a farti sorridere come hai fatto tu all'inizio della puntata, ti ricordi? Senti un po' se
benvenuti
riconosci.
Benvenuti a Katzenger!
Eccolo!
Katzenger! Programma che ha detto la verità.
Grande devo dire che il collega che veniva a satireggiare, è un bravo collega, io lo conosco, siamo anche in buoni rapporti. Perché io lavoravo alla Rai e lui lavorava a Rai 2, era vice direttore di Rai 2, e devo dire che faceva una trasmissione interessante, piena di spunti, ma che necessariamente per farsi vedere doveva toccare dei temi anche borderline.
Roberto Giacobbo, no? Che salutiamo idealmente.
Roberto Giacobbo, tipo gli UFO, gli alieni, Dan Brown con il Cenacolo Vinciano, eccetera, cioè sono temi anche controversi. E Crozza
ha colto questa sfumatura,
ha una vena satirica mostruosa, aveva colto questo aspetto e aveva inventato questo personaggio Katzenger.
Meraviglioso.
Ma devo dirti che Roberto comunque ne era divertito e lo apprezzava molto, cioè non è che fosse arrabbiato.
E la satira quando è fatta bene è anche una medaglia, no? Diciamo, soprattutto se è fatta da personaggi come Crozza. Grazie Andrea, alla prossima, sempre un piacere per
grazie
noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao Andrea Bosco, ai nostri microfoni.
Cose di calcio.
Torniamo insieme, torniamo in diretta per la seconda ora di Cose di Calcio, le 14:10 in questo istante, comincia la seconda ora di questo appuntamento che fino alle 15 appunto vi condurrà verso, come dire, la parte centrale del pomeriggio di RBN, nella parte centrale dell'estate, visto che siamo a 14 di agosto, nella parte terminale di questa pre-season che ha dato delle buone indicazioni se consideriamo ad esempio l'ingresso di 2 giocatori come Weah e Cambiasso, quindi corsie nuove di zecca per la Juventus rispetto a questi 2 profili che hanno fatto bene, direi più UEA forse perché ha più avuto modo di esprimersi, ha fatto bene comunque anche Andrea Cambiasso sulla corsia mancina. Staremo a vedere se questi 2 giocatori potranno agevolare un cambio di modulo in cui Andrea Bosco non crede, però in cui molti sperano che la Juventus possa andare sui giovani, scrive Carlo da Carpi, ma intanto si vendono Rovella, De Winter, Dragusin, tenendo De Sciglio, Rugani, McKennie, Pogba che definisce, leggo, un pacco, poi leggi che c'è bisogno di un regista davanti alla difesa e ci aggiungo io, ti chiedi perché Rovella sia andato via rispetto appunto al suo ruolo di play fatto e finito, no? Insomma, le caratteristiche di Rovella le conosciamo molto bene. Claudio da Bergamo stima Andrea Bosco, però non è d'accordo rispetto a Rovella, di qualcuno la Juventus deve pur privarsi, scrive, poi è chiaro che Rovella non è un fenomeno, dice fuori dall'Italia, non lo conosce nessuno, ha mercato solo nel nostro paese, venderlo al prezzo che pare l'abbia ceduto alla Juventus è comunque un bel colpo. Tutti i nomi che prendiamo e indirizziamo verso Malumpa Sincatu, quindi parlando anche di mercato, con il nostro amico direttore sportivo e collega Malù. Buon pomeriggio e ben ritrovato.
Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Cosa ne pensi della possibilità di, vado subito dritto sul nome di cui abbiamo parlato nel corso della prima ora di trasmissione, di un arrivo in bianconero di Domenico Berardi?
Beh, è già qualche estate che sì, il suo nome è accostato appunto alla Juventus. Secondo me arriva eventualmente, se arriva, arriva nel momento della piena maturità. Magari uno potrebbe dire arriva con qualche anno di ritardo, però è sempre stata la sua volontà quella di rimanere a Sassuolo, anche quando aveva opportunità di andare ha sempre deciso di fare diversamente. Questa volta pubblicamente ha aperto all'idea di lasciare la sua isola felice per misurarsi a 29 anni con realtà a livello di pressione totalmente diverse. Sicuramente è un giocatore italiano di altissima qualità e dunque non può che far bene un eventuale arrivo suo.
Ci credi a un'eventuale svolta tattica anche spinta da questo possibile ingresso, cioè un passaggio al 3-4-3 che si è intravisto nel corso dell'ultima stagione rispetto invece a un 3-5-2 che sembra essere la soluzione più consolidata al momento?
Io ho il mio pensiero, col 3-5-2 vengono penalizzati i movimenti di Chiesa innanzitutto, praticamente quando hai giocatori così da strappo, giocatori che stanno a fare della velocità e dell'uno contro uno la loro arma, secondo me giocare a tre è meglio, cioè, hai capito? Dunque certo, giocherei eventualmente con Chiesa e con Berardi a piedi invertiti e veramente due giocatori che abbiamo visto insieme in nazionale, abbiamo visto cosa hanno combinato, che possono veramente essere un'arma letale contro qualsiasi avversario.
Hai detto nazionale, penso all'addio di Mancini alla guida della stessa, al ruolo di commissario tecnico, te lo aspettavi, per molti era nell'aria. È solo una questione economica, come ipotizzano alcuni, in virtù di un interessamento della Saudi Pro League nei confronti di questo allenatore che lascia la nazionale dopo, ecco, luci e ombre.
Ma luci, l'europeo che ci ha fatto provare delle emozioni che non provavamo da tanto tempo e penso che lì si è raggiunto l'apice. Le ombre, la mancanza qualificazione al mondiale, sfida ancora vendetta. Poi detto questo, si sa che quando arrivi una nazionale magari dopo un po' ci vogliono degli stimoli, delle cose, delle situazioni e di conseguenza non alleni tutti i giorni, cambiano, è totalmente un altro mestiere. Detto questo, secondo me forse era meglio che magari subito dopo la non qualificazione magari sia lui che la federazione avessero fatto un passo indietro, però è anche vero che un allenatore che ti vince in europeo tu gli dai la possibilità di difendere il titolo nell'europeo successivo.
È vero.
E di conseguenza ci sta di tutto. Detto questo, come ho detto anche nelle scorse settimane, il mercato arabo a tutti i livelli dovremmo cercare di convivere e fare i conti con quel mercato che a livello di denaro, se fino a poco tempo fa l'Inghilterra la faceva da padrona, dunque non ci si stupiva quando uno per guadagnare tanto andava in Premier League. Oggi la Saudi Pro League praticamente è sopra a livello di ingaggi anche la Premier, dunque prepariamoci a vedere il giocatore andare via nel pieno della carriera, quello è il loro obiettivo. Non vogliono fare un campionato dove vanno i giocatori a fine carriera, loro vogliono Chiesa, vogliono Berardi, vogliono giocatori nel pieno della carriera, si strapagano perché davanti a certe cifre, sia per il club e per il giocatore, è quasi impossibile dire di no. Poi c'è chi dice di no, però veramente davanti a quelle cifre io sfido chiunque a non tentennare, perché comunque i ragazzi, i giocatori dopo una carriera hanno una vita e quando tu riesci a metterla al sicuro con dei guadagni la capogiro è un bene per te e per i tuoi cari.
Cifra da capogiro come il biennale da 160 milioni offerto a Neymar, che è pronto a firmare con l'Al Hilal. Questa è notizia proprio dell'ultima ora. Un giocatore comunque nel prime della carriera, perché a 31 anni il brasiliano insomma è al culmine, no? Penso che si vada verso questa direzione, non prendere cosiddetti bolliti, no? Giocatori in grado di svernare, ma di arrivare al massimo, al top della carriera in quel campionato.
Togliamo l'esempio di Neymar, togliamo l'esempio che in Italia ha fatto sobbalzare tutti di Birico Vissal,
certo,
uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato, che secondo me quando ha visto quell'assegno non gli pareva vero, dunque ha accettato, perché bisogna anche capire che cioè, i ragazzi hanno, ripeto sempre, delle famiglie, hanno comunque giustamente dei sogni anche loro. Io prendo l'esempio di Koulibaly, ha detto ma è normale che questi soldi non sono tutti per me, io con questi soldi che guadagno posso costruire un ospedale nel quartiere dove vengo dei miei genitori, e quello per me è una bella cosa, perché tu dici sì, sono cifre veramente enormi e con quelle cifre riesco a fare anche altro importante per la mia gente.
Cifre ben più basse ma comunque importanti, hanno a che fare con l'investimento che la Juventus ha fatto verso Timothy Weah. Ne abbiamo parlato insieme di questo giocatore, che ti chiedo, è la più bella sorpresa, è la nota maggiormente positiva di questa pre-season e del mercato della Juventus?
Io non avevo dubbi, nel senso che ho sempre detto che è un giocatore duttile, è un giocatore, quei giocatori da 6,5 in pagella se non 7, dunque è un giocatore che non ti tradisce, che è difficile da superare l'uno contro uno, diligente, e che tatticamente col lavoro in Italia migliorerà ancora. Ci teneva a giocare nella squadra, per cui tifava il papà, perché sì, il mitico Big George, come l'ho sempre chiamato io, nonché presidente attuale della Liberia, è stata una stella rossonera, ma anche lui, anche se giocava nel Milan, prima di arrivare nel Milan, anche quando giocava in Francia, ha sempre detto che la sua squadra per cui tifava da bambino, cioè da adolescente, da ragazzo, era la Juve dai tempi di Platini, e dunque di conseguenza lui giocare nella squadra del cuore del padre penso che sia uno stimolo maggiore, e in questa pre-season l'ha dimostrato.
Ultima, poi ti salutiamo, sei d'accordo con Zoff che pensa che questa Juventus sia già da scudetto?
Assolutamente sì, è una Juventus che deve puntare a vincere lo scudetto senza se senza ma. Allegri e la sua truppa quest'anno non hanno assolutamente alibi, c'è solo il campionato e la Coppa Italia, e la Juve deve tornare a vincerla. Dunque vedo il Napoli leggermente favorito in quale squadra campione in carica,
certo,
e perché è cambiato pochissimo, anche se Kim è una perdita importante, e però se la Juventus fa la Juve, l'Inter fa l'Inter, il Milan fa il Milan, ritorniamo a vedere un campionato con le Big Three a battagliare. Dunque sicuramente ai massi di partenza, leggermente avvantaggiato il Napoli, e poi metto le Big Three tutte appaiate allo stesso livello.
Ti salutiamo con un ultimissimo interrogativo, ci siamo chiesti durante la mattinata quali siano i programmi per i nostri amici verso il Ferragosto, in un giorno così importante. Per te invece è più importante il 14, perché fai gli anni, no? Dico bene? Ecco.
Sì, sì, musichetta. Ti sei ricordato bene, oggi è il mio compleanno, e dunque così fa piacere comunque essere in diretta con voi.
Auguri, Malu. Tanti auguri.
Anche domani, e dunque non c'è problema.
Programmi per la serata?
Programmi per la serata. Spero che ne facciano una serata sorpresa da chi so io.
Va bene, magari in ascolto, così diamo un assist. Ecco. Facciamo così. Grazie davvero, Malu. Bene, auguri ancora. Buon compleanno.
Grazie.
Malu Mpasinkatu, ai nostri microfoni, collega, direttore sportivo, esperto di calcio, che ha a che fare anche e soprattutto con il mercato rispetto appunto al suo ruolo da dirigente. Allora, c'è tantissimo da ascoltare, ci mettiamo comodi, c'è anche molto, molto da leggere. Andiamo da Manuel in regia, sentiamo.
Ciao Marco.
Eccolo.
Per quanto riguarda Mancini, penso
Carmelo,
che il dio denaro abbia avuto la meglio anche su lui, solo che fare questo sgarbo alla nazionale insomma non è tanto giusto, anzi non è giusto per niente. Per quanto riguarda la nostra Juve, spero che comunque alla lunga qualcuno venga, perché la Juve vista sabato, sì, gioco, sì, spunti, però siamo sempre lì. L'attacco è un po' leggerino, Vlahovic, non Vlahovic, ma qua ci vuole peso, ci vuole uno che la butti dentro. Non so, tu che impressione ne hai realizzato?
Sì, senza dubbio, cioè bisogna avere delle idee chiare rispetto a quello che sarà ad esempio l'attacco della Juventus, cioè è a oggi, al 14 di agosto, non sapere ancora con certezza quale sarà il numero 9, per numero 9 intendo centravanti, al netto del fatto che Vlahovic indossi quella maglia, che possa arrivare un giocatore di sceglierne un'altra, è assolutamente così non convenzionale, no? Rispetto alle abitudini di una Juventus che almeno dal punto di vista delle certezze, dell'asse centrale, insomma dei giocatori più di riferimento, ha sempre comunque, tranne qualche stagione cominciata con grande difficoltà, mi riferisco a quella la prima di Allegri senza Ronaldo e con obtorto collo, il rinforzo Ken preso all'ultimo secondo, ecco, insomma ha avuto dei grandi riferimenti soprattutto nel reparto offensivo, considerando i nomi pesanti nel corso del tempo, lo stesso Ronaldo, Higuain, Mandzukic, Dybala, Douglas Costa, insomma nomi che fanno, come dire, in questo momento fanno scaldano il cuore, no? Rispetto a una stretta attualità che parla, ancora una volta ribadisco, di un ridimensionamento. La notizia della permanenza possibile e probabile di Chiesa penso sia un ottimo punto di partenza. Tra i due pezzi da 90, Chiesa e Vlahovic, il figlio d'arte è certamente quello che sembra essere più in forma. Una nota lieta ha a che fare certamente con Weah e Cambiasso, corsie, come detto, nuove di zecca per quanto riguarda la Juventus in proiezione campionato, di quello si parla fondamentalmente, 23-24, anche se la Juventus avrà anche da giocarsi la Coppa Italia da gennaio in poi, e poi insomma altri nomi che vengono accostati alla Juventus come quello del figlio d'arte Thuram o di Arra, ecco, per gli amici dell'audiovisione qualcosa si scrive anche in riferimento a una voce di Sport Mediaset su Bianconera News nel corso delle ultime ore, considerando comunque un rinforzo a centrocampo che servirà, e vedremo se sarà di fatto, come dire, un rinforzo già in grado di appunto alimentare la rosa della Juventus in questa estate. Centrocampo che è stato fino a qualche settimana fa il reparto decisamente più affollato. Abbiamo cominciato la puntata parlando di Rovella, in molti avrebbero fatto a meno di questa cessione, anche perché Rovella è l'unico giocatore che per caratteristiche, parlo ancora di un giocatore che ormai non c'entra più niente con la Juventus e che potrebbe centrare presto con la Roma, parlo di Paredes, dico che ha deluso fortemente nel corso dell'ultimo anno, dicevo però per caratteristiche Rovella era di fatto l'unico regista, ammesso e non concesso che la Juventus abbia o meno bisogno di un play in mezzo al campo, giocatore che tecnicamente manca a questa squadra dalla partenza di Pjanic. Poi in quella posizione si sono alternati molti giocatori, abbiamo visto Bentancur fare anche discretamente bene con Maurizio Sarri, Locatelli è arrivato in bianconero ricoprendo quel ruolo, diciamo così, come supplente, facendo anche delle buone cose con la maglia numero 5 ad esempio lo scorso anno, con appunto ruoli più da regista e meno da incontrista. Però si può giocare a pallone anche senza il play davanti alla difesa, questo è certo, bisogna solo capire quale sarà l'indirizzo tecnico, terza cosa che avrà a che fare con la prossima stagione. Io vedrei di buon occhio un passaggio al 3-4-3, c'è chi ci crede poco, è uno dei moduli in potenza più offensivi del calcio, chi ne capisce insomma, gli esperti di tattica, ecco, con un 3-4-3 puro, con due giocatori sulle corsie, i quarti di centrocampo, diciamo così, impropriamente, particolarmente offensivi, magari come Weah e Cambiasso, e con tre attaccanti o tre giocatori offensivi là davanti, ecco, è certamente un sistema di gioco difficile da sostenere. Se invece consideriamo un 3-4-3 in potenza, magari con, dico, altri due nomi che hanno fatto più o meno quel lavoro, a destra McKennie, a sinistra Rabiot, è una soluzione invece molto più attenta dal punto di vista tattico. Staremo a vedere quale sarà e se ci sarà una svolta tattica, appunto, e un cambio di pelle. Ribadisco ancora una volta quello che ho detto nel corso delle ultime settimane, mi pare solo in una stagione o in due, vado adesso a memoria, certamente in una stagione, se escludiamo, ecco, quella la prima di Ronaldo, in cui la Juventus arrivava da una specie di 4-3-3, ha continuato poi su quella scia per poi virare nel corso dell'ultima parte di avventura di Allegri in bianconero, ecco, se escludiamo quel periodo lì, Allegri ha praticamente sempre cominciato la stagione con un modulo e l'ha finita con un altro, anche considerando l'ultima stagione in cui si partì idealmente con un 4-3-3, in realtà si cominciò con un 4-4-2 a geometria variabile e si andò verso il 3-5-2. Ricordo quella di Cardiff, ad esempio, in cui si partì con un 3-5-2 e si andò verso un 4-2-3-1. Ricordo quella di Berlino in cui si partì con un 3-5-2 ereditato da Conte e si passò a un 4-3-1-2. Quanti numeri ci gira la testa? Andiamo in regia, c'è qualcosa da ascoltare, sentiamo.
Ciao Marco, Giuseppe da Londra.
Ciao.
Volevo dire la mia sul fatto di andare a giocare in Arabia Saudita, che sia un qualcosa di rifiutabile, eccetera, eccetera. Io direi che andare a giocare in un paese che non ha rispetto per le libertà fondamentali dell'uomo e per i diritti umani sia una cosa da tenere in considerazione. Si possono rifiutare quei soldi. Un ospedale nel tuo paese lo puoi costruire pure con 5-6 milioni all'anno, non c'è bisogno di guadagnarne 30 o 40. Ecco, questo è quello che ci tenevo a sottolineare.
Va bene, hai fatto bene a farlo. Credo che sia tratti anche condivisibile questa cosa. Condivisibile assolutamente anche quanto detto da Malou, che rispetto insomma alle parole di Kalidou Koulibaly, se non sbaglio si parlava di lui, no? Prima. Insomma, che ha manifestato da professionista la volontà comunque di andare in quel campionato in maniera legittima e magari sfruttare parte del suo ricavato per fini estremamente nobili. Sono vere entrambe le cose, diciamo. Poi Gennaro da New York, la Juventus vende tutti ma non toccano Allegri. Poi ci saluta un nostro amico da Catania, Orazio. Meno male che si doveva andare verso una nuova politica societaria, si continua a puntare sui trentenni. Poi questo Berardi è un giocatore che non mi piace per niente. Juventus continua a rivolgersi a società che hanno sempre dato delle fregature. Vabbè, su questo non lo so, ecco. Non penso che Locatelli sia una fregatura contestualmente, no? Se consideriamo il mercato, l'ultimo mercato eccellente tra Juventus e Sassuolo. Parla anche della Fiorentina. Beh, Chiesa non è, anche qui non è un giocatore, è stato un buon investimento per la Juventus. Forse un po' meno Bernardeschi. Nel corso degli anni è vero però che la Juventus ha alimentato tantissimo il mercato, cioè attraverso il mercato viola ha alimentato tantissimo ad esempio il canale con la Fiorentina. Poi Gigi scrive in riferimento all'intervento di Andrea Bosco, che non può rispondere contestualmente ma lo leggiamo. Avrebbe voluto Mandragora, sarebbe a Rovella le chiavi, darebbe a Rovella le chiavi del centrocampo, apprezza i cambi di gioco paragonando Berardi a Francesco Totti, parla, diciamo, non usando parole positive, uso qui parafraso Allegri, e che dire allora, secondo lui è un discorso strano e incoerente, vabbè, però questa è una sua opinione, non c'entra nulla Gigi con il rispetto dei tifosi che amano la Juventus. Detto questo, insomma, raccogliamo il tuo dissenso e soprattutto, ecco, magari esprimiti anche su quello che pensi sia giusto secondo te, no? Più che andare legittimamente a dissentire, cosa secondo te, che cosa, ecco, in questo momento necessita di essere sottolineato in maniera positiva? Te lo chiedo davvero perché insomma hai detto una serie di cose che hanno a che fare evidentemente con quello che secondo te non va o è stato detto e su cui non sei d'accordo. Questa è bella, nel senso, mi fa riflettere, no? Ma Giuntoli, se resta Bonucci, se i giovani vengono venduti, se Kostic non serve più dopo due amichevoli di Cambiaso, se Vlahovic non vale più i soldi spesi e se la Juve deve fare un campionato di secondo piano, ma allora non bastava Manna, dice Gianni da Pordenone. Io credo che la mano di Giuntoli si vedrà, si dovrà vedere, perché in questo momento l'unico colpo alla Giuntoli, se posso permettermi di sbilanciarmi, è questo, tra virgolette, ben servito, molto elegante, dato a Bonucci. Cosa molto complessa rispetto, ecco, molto in potenza complessa a una dirigenza del recente passato, no? Molto legata al capitano della Juventus. Un conto immaginare un Nedved andare da Bonucci e dare il ben servito al Viterbese, un conto immaginare un dirigente nuovo, del tutto nuovo, che in un ambiente arriva e con grande facilità rispetto a un giocatore, a un dirigente che ha vissuto successi, gioie e dolori per molti anni al fianco di un capitano, insomma è decisamente più facile arrivare e disfarsi di giocatori del passato, seppur importanti. Io ricordo Pirlo arriva e con grande nonchalance va da Higuain e dice ciao Gonzalo, è normale, non ci ha giocato assieme, è molto più semplice per un dirigente che non ha avuto un trascorso recente con un giocatore. Penso anche a Maurizio Sarri che arriva e va da Mandzukic, un totem dello spogliatoio, e lo mette fuori rosa. Diciamo che da questo punto di vista è successo anche con Ramsey. Ecco, non so, certamente l'importanza di Bonucci, cioè paragonare Bonucci a Ramsey è assolutamente improprio, improvvido rispetto al contributo che ha dato Bonucci nel corso di tanti anni in cui ha anche vestito la fascia di capitano. Detto questo, però, anche con Mandzukic, Khedira e Higuain sono stati adottati certi metodi, ecco, per mettere fuori rosa un giocatore, e quindi non c'è neanche troppo da sorprendersi. Francamente ci si aspettava un epilogo diverso rispetto comunque a un capitano di mille battaglie che, nonostante quell'anno a Milano, ha dimostrato da sempre un grande attaccamento, comunque ha dimostrato certamente anche di essersi diciamo pentito di quella scelta e di essere ritornato in bianconero forte, appunto, come si è detto, di un senso di appartenenza che ha più volte dimostrato nel corso degli ultimi anni, al netto del fatto che adesso invece ci sia una battaglia interna che francamente, insomma, lascia un po' l'amaro in bocca, no? Rispetto a una lunga carriera in bianconero di Bonucci, compreso quell'anno a Milano.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Cose di calcio.
Torniamo insieme per l'ultima parte di trasmissione, torniamo insieme per Cose di Calcio fino alle 15, ancora un ospite, Enrico Turcato di Opta, tanti messaggi da leggere, qualcosa abbiamo anche tralasciato nel corso appunto della puntata. Allora, cos'è l'Hammer? Un SUV di lusso fondamentalmente, poi Allegri sta ancora dettando legge, l'Hammer è riferimento insomma a una spesa folle di un appunto alto esponente, diciamo così, del mondo medio orientale di cui ci siamo occupati, considerando ad esempio l'acquisto di Neymar, destinazione Al Hilal, così contestualizziamo. Allora, Allegri sta dettando leggi anche in questo mercato dopo aver fallito 12 mesi fa, si era detto che con Giuntoli sarebbe tutto cambiato, non mi sembra affatto così. Lukaku, Berardi, giocatori che vuole Allegri, Tiziano da Milano, poi Rovella negli ultimi 2 anni è stato fermo per problemi muscolari, quasi 300 giorni, non ha potuto svolgere la preparazione con appunto problemi muscolari, è inutile rischiare di tenere un giocatore del genere. Detto questo, un centrocampista la Juventus ha bisogno, dice Santo attraverso i nostri messaggi. Rovella, Mandragora, Romero, tutti liquidati da Allegri, Tiziano lo ricorda, sempre Tiziano da Milano. Poi Claudio da Bergamo, forse questo l'ho letto, di qualcuno bisogna pur privarsi, e quindi riferimento al nome di Rovella. Poi vado un pochino verso messaggi più recenti, saluto un nostro amico che ringrazio e verso cui ricambio la stima, lui dice che non considerare Locatelli, vado a prenderlo perché una fregatura sarebbe sbagliato. Costato 40 milioni, mi sembra una barzelletta, visto che è un giocatore anonimo, privo di carattere. Alfredo da Torino, cioè, allora, che su Locatelli magari ci fossero delle aspettative maggiori rispetto anche a un impatto estremamente positivo in bianconero, su questo sono d'accordo, ma le parole sono importanti. Fregatura mi sembra un po' eccessivo per un giocatore che comunque è pagato a rate. Vabbè, al netto di questo, è arrivato con i gradi di campione d'Europa, ha messo insieme quante presenze? 92 presenze, è un giocatore comunque... È stata una pedina importante per la Juventus nel corso delle ultime stagioni. Ecco, parlare di fregatura è un giocatore che arriva. Purtroppo, per il momento, ribadisco purtroppo, Pogba è stata una fregatura, che ha giocato 160 minuti e più. Ecco, è un giocatore che probabilmente non ha brillato come ci si aspettava, ecco. E magari, ecco, ha avuto un rendimento forse anche al di sotto delle aspettative. Ecco, non so se definirlo insufficiente, forse mi sembra ancora ingeneroso. Però certamente, in molti si aspettavano di più da Manuel Locatelli, che secondo me comunque non ha del tutto deluso. Ecco, fregatura penso sia una parola un po' forte, però insomma, libero di dissentire rispetto alla mia opinione, che resta la mia opinione. Andiamo ancora in regia, magari c'è qualcosa da ascoltare, perché Manuel è pronto, sentiamo.
Cioè, Berardi a 25 milioni la vedo proprio il continuo di una saga di toppe mega galattiche. Poi vogliamo continuare a risparmiare sugli ingaggi, poi per un panchinaro da 6 partite l'anno rinnoviamo Rugani a 2 milioni e 2. Io veramente non riesco più, non mi capacito più di questa società dove voglio arrivare.
Ma io ti dico, da questo punto di vista sono d'accordo con te, cioè sembrava che con Giuntoli si potesse prendere un nuovo indirizzo, no? Una linea verde, giocatori non solo da instant team, passatemi il concetto, ecco, una costruzione, una valorizzazione, una proiezione verso un futuro in grado appunto magari anche di non dare dei frutti immediati, ma di rappresentare una base di partenza per qualche cosa di diverso che ha evidentemente a che fare anche con la necessità, passatemi anche qui il termine, un neologismo coniato qui, qui in radio in tempi non sospetti, un quadricontismo di cui la Juventus deve fare, non può fare a meno, ecco, è una necessità quella di mettere a posto i conti, però insomma si va ancora verso nomi da instant team quali Lukaku, quali Berardi, trentennio sulla soglia dei 30 anni. Allora, qualcos'altro da ascoltare? Siete tanti? Sentiamo.
Ciao ragazzi, sono Eugenio dall'Inghilterra.
Ciao!
Io ho una domanda da farvi. Per cortesia, potete sapere se quello che sta succedendo tra Bonucci e la società è solamente via PEC o ci sono anche degli atti consegnati ai tribunali?
Per il momento stiamo parlando solo di... Allora, si è parlato di PEC, su questo non ci sono dubbi, e della volontà di Bonucci di essere reintegrato in rosa, per quanto riguarda appunto insomma una risposta invece che dalla parte della Juventus è arrivata sotto questo aspetto, e che parla di appunto la disponibilità piena del club a far allenare nel migliore modo dei modi, nel miglior modo possibile, chiedo scusa, appunto Bonucci verso questo finale di avventura in bianconero. C'è da immaginarsi però che ci sia appunto l'intervento dell'arbitrato del CONI dopo questa respinta di reintegro in rosa da parte dell'ex capitano, quindi vicenda assolutamente aperta, e si potrà andare verso una sorta di arbitrato, chiamiamolo così, del CONI rispetto a questa vicenda. Altro da ascoltare? Sentiamo.
Ciao Marco, non sono d'accordo con Andrea Bosco, perché un amichevole può finire anche 0-0, cosa vuol dire? Non è che per forza devono segnare una caterba di gol. Che la Juve è stata un po' leggera, un po' anche sfortunata, questo è un dato di fatto, ma anche loro hanno tirato, e lo stesso telecronista ha detto un sacco di azioni, diceva sempre, no? Quindi poi Mandragora era sempre infortunato, come lo è stato anche Rovella. E poi un'altra cosa, perché ora si prende anche il lusso sempre di dire questo è il giocatore di Allegri, quella, e venendo a trasgredire un pochino quello che diceva Giuntoli all'inizio, non c'è il giocatore di Allegri o di Giuntoli, c'è il giocatore della Juve, per la Juve, stop, perché ogni volta dobbiamo mettere in croce questo signore.
Allora, contestualmente, ecco, si potrà andare verso appunto la dimostrare violazione dell'articolo 7 del contratto collettivo dei calciatori, mi riferisco ancora a Bonucci, se ne parla in questo momento, insomma, sono solo possibili intenzioni in sede CONI, appunto, è purtroppo insomma un epilogo amaro, come ho detto prima, no? Rispetto a un ruolo di grande capitano e di comunque giocatore rappresentativo di Bonucci in maglia della Juventus, facendo leva su, come dire, questa impossibilità da parte del giocatore di allenarsi nel miglior modo possibile. La Juventus respinge fermamente, parla appunto di possibilità data al giocatore rispetto appunto a una disponibilità proprio, si parla da questo punto di vista di un personal trainer proprio disponibile e a disposizione del ormai ex capitano della Juventus. Non ci entrerei troppo nel merito in questa vicenda per il momento, anche perché non si conoscono i dettagli e credo sia in piena evoluzione, salvo fatto poi che Bonucci, insomma, c'è questo interessamento dell'Union di Berlino che potrebbe ingolosire il giocatore a caccia comunque di una maglia da titolare in un club più o meno eccellente, però insomma senza finire troppo nelle retrovie, con la speranza di diventare ancora, restare diciamo ancora un protagonista in maglia azzurra rispetto all'Europeo 2024. C'è Fabio che, scherzando, ecco, ricorda una parla di un'altra esperienza mia in un'altra emittente. Concentrati, rimaniamo sul focus bianconero. Fabio, ti ringrazio e ti saluto. Allora, Berardi potrebbe fare il titolare tra 12 mesi quando la Juventus sarà nuovamente in Champions. Non guardiamo solo il dito e la luna, ma anche le stelle sullo sfondo. Davide da Pieve Ligure ne è certo e ringrazia. Poi il grande colpo arriverà a fine mercato quando il bottino delle cessioni sarà più cospicuo. Poi c'è un altro messaggio che ha a che fare, non è il primo della trasmissione. 2,6 miliardi di euro di Exor, un investimento importante nei confronti di Philips, il brand legato all'elettronica. E da questo punto di vista c'è chi scherzava nel corso della puntata, ha detto deve essere proprio forte questo Philips per un investimento del genere, no? Ovviamente, insomma, quello che fa Exor dal punto di vista imprenditoriale ha a che fare, sì, più o meno, ma direi abbastanza indirettamente, con la Juventus, con l'acquisto del 15% di Philips, leader in tecnologie, dice Calcio e Finanza, anzi il Sole 24 Ore, chiedo scusa. Per quanto riguarda appunto un investimento importante, c'è ancora qualcosa da ascoltare? I temi sono tanti, hanno a che fare col mercato. Sentiamo.
Buongiorno Marco, Stefano da Bergamo.
Stefano, eccoti.
Non lo so, io non riesco a capire che per quale motivo Allegri non ha provato nemmeno una volta, nemmeno in una partita, a Rovella prima di dare l'ok alla cessione. E comunque sia, la mia domanda è, ma la formula della cessione di Rovella è effettivamente con diritto di riscatto oppure prevede, per quello che ne sapete voi ovviamente, anche la possibilità che la Juventus possa riacquistarlo in un secondo momento?
Si sta lavorando in questo momento a un obbligo di riscatto o a un diritto di riscatto con dei meccanismi molto semplici perché si vada verso l'obbligo. Questa è la strada. Poi, insomma, non c'è nulla di ufficiale in questo momento. C'è un'intesa e verosimilmente nel corso delle prossime ore si andrà verso questa direzione. La direzione al momento va verso un obbligo di riscatto, quindi di fatto a una cessione poi o quasi procrastinata nel tempo. Vedremo se ci saranno delle sensibili variazioni rispetto a questo giocatore, che però è vero, Stefano, cioè la Juventus non lo ha provato mai, non l'ha mai testato Rovella, non è un giocatore che in bianconero non ci ha mai giocato, insomma, non ha avuto la possibilità di esprimersi rispetto, ecco, ovviamente al ritorno in bianconero e dopo comunque quell'esordio con, allora vado a vedere quando è stato, insomma, lui esordisce in fa il suo esordio in bianconero il 15 agosto del 22 subentrando a Locatelli nel corso della vittoria interna contro il Sassuolo. Stiamo parlando della prima giornata di campionato, però questi non mi pare che siano, possano essere considerati dei test di un certo peso, quindi lui inizia giocando, diciamo così, con la Juve, però insomma non è stato un banco di prova definitivo, ecco, e poi viene ceduto al Monza, no? Complice anche, se vi ricordate, la necessità di liberare, di fare spazio all'arrivo di Leandro Paredes, no? Si diceva lo scorso anno, ricordate, la Juventus cede Rovella in prestito al Monza, lui ha poi anche tempo di fare bene con la maglia dei Brianzoli e fa spazio a Paredes. Paredes delude, torna a Rovella, si dice Rovella è il regista che serve a questa Juventus, finalmente un play fatto e finito, grandi aspettative nei confronti di questo giocatore che invece è prossimo a lasciare la maglia a lasciare la Juventus e quindi ad abbandonare la maglia bianconera a titolo semi definitivo, no? Se consideriamo l'ipotetica formula di un prestito in grado appunto di vincolarlo fortemente alla maglia biancoceleste, lì dove un certo Maurizio Sarri del regista ha sempre avuto bisogno, sotto questo aspetto. Rovella andrà a fare certamente il comprimario pronti via, non mi aspetto un impiego, ecco, da titolare sin dall'inizio, però magari potrà essere in grado di sfruttare le chance che gli verranno date per ritagliarsi un ruolo da titolare. Ripeto e ribadisco, da questo punto di vista non c'è ancora un'intesa definitiva, però si va verso un accordo con obbligo di riscatto o con un diritto di riscatto con dei meccanismi molto semplici in grado di essere appunto sfruttati dal club biancoceleste. Qualcos'altro da ascoltare? Sentiamo, siamo pronti.
Ciao Alfredo da Torino.
Ciao.
Allora, considerare Berardi un giocatore integro è un'offesa per chi conosce la medicina e i muscoli dei calciatori, nel senso che Berardi ha diversi problemi fisici e si sa, e probabilmente anche la Juve lo sa, e pagare Berardi 30 milioni alla soglia dei 30 anni è una pura fregatura, perché se tu poi Kostic lo vendi a 15 milioni, un giocatore che ha vinto l'Europa League, un giocatore che l'anno scorso ha fatto la semifinale di Europa League, beh, c'è qualcosa che non quadra. Se tu Berardi ne vuoi 30 e noi Kostic lo vendiamo a 15, a me
no, sono d'accordo.
Non piace per niente.
Sono d'accordo, lui tra l'altro la vince l'Europa League, oltretutto, con l'Eintracht di Francoforte. Vetrina che lo ha messo anche in luce rispetto poi all'interessamento della Juventus, che è andata forte su Kostic. Ricordate Kostic, quel che Kostic, proprio durante appunto l'estate che proiettò il serbo in bianconera per andare ad alimentare con la potenza offensiva di Dusan Vlahovic, cosa che è parzialmente riuscita, no? Ragionavo sulla Lazio, Cataldi, Vecino ad esempio, ecco. Rispetto però comunque alla partenza di Milinkovic-Savic con Rovella, insomma, ci sarà la possibilità magari di vederlo anche, credo, nel suo ruolo naturale di regista, ma adesso questo poco importa, no? in chiave bianconera, ne stavamo ragionando rispetto appunto al suo ruolo di playmaker. Non è detto che la Juventus debba necessariamente giocare con un regista, ci sono state delle grandi squadre che non lo hanno fatto, non hanno avuto bisogno del regista, fatto e finito. Si dice che nel calcio contemporaneo, ecco, diciamo così, ecco, nella nouvelle vague dello stesso, il regista possa essere anche una pedina in grado di non essere necessaria, no? Come dire, insomma, si può giocare senza centravanti, si può giocare anche senza regista, si può giocare con due giocatori di movimento a centrocampo, due interdittori che fanno legna, ma fanno anche costruzioni di gioco, interdizione e inserimenti. Sotto questo aspetto potrebbe essere questa magari la strada di una Juventus in grado di virare verso il 3-4-3, non lo so, come ci siamo detti anche nel corso della prima parte dell'estate, la Juventus partirà col 3-5-2, state a vedere che andrà così, e così andrà verosimilmente, e poi ci sarà eventualmente e gradualmente una scelta magari possibile di andare verso un modulo diverso, più audace, ripeto e ribadisco, dei segnali interessanti sotto l'aspetto dell'intensità, al netto che si tratti di calcio di agosto, si sono già visti nel corso di questa pre-season, quindi stiamo a vedere se la Juventus avrà questa finalmente evoluzione tattica e di mentalità in grado di renderla una squadra più propositiva, soprattutto ecco, a livello offensivo, cosa che ciclicamente Allegri ha saputo mostrare nel corso degli anni, che però ecco, a onor del vero è un po' che non si vede, no? sotto questo aspetto, soprattutto considerando le ultime due stagioni, ma questa è una mia opinione. Allora, Berardi, c'è chi ne parla, come giudicheremmo noi la Juventus qualora non dovesse riuscire a prendere Berardi? Nemmeno Berardi, dice Antonino. Adesso stiamo a vedere se trattasi di obiettivo ecco, in grado di essere perseguito seriamente e a fronte di quali rinunce. Ripeto e ribadisco, come abbiamo anche mostrato attraverso l'audiovisione, a fronte però di una cessione eccellente come quella ad esempio di Kostic. Però per valutazioni fuori Kostic a 15, dentro Berardi a 25, io non lo so se si tratta di valutazioni verosimili, convenienti e addirittura aderenti alla realtà. Ecco, Berardi è un giocatore forte che ha manifestato qualche problema fisico nel corso delle ultime stagioni, è certamente più attaccante rispetto a Kostic, potrebbe, come abbiamo detto, essere propedeutico a un cambio di modulo, a una variazione di sistema di gioco, in grado di far sfruttare, di permettere di sfruttare le sue caratteristiche e contestualmente quelle di Federico Chiesa, però rinunciare a cuor leggero a un giocatore come Kostic, anche in virtù dell'esplosione di possibile e auspicabile di cambiasso su quella corsia, comunque insomma trattasi di ecco, eventualità su cui ragionare in maniera molto forte. Adesso dice il nostro amico Alberto da Cuneo: basta, per me la società sta facendo bene, sono grandi di età, ma ancora vi lamentate. Cioè, cosa fai riferimento? Ecco, a giocatori, ecco, a Lukaku 93 e a Berardi 94, grandi di età sotto quell'aspetto. Poi Alfredo da Torino, ecco, ci si divide fondamentalmente, ci sono due partite in questo momento. Lasciate lavorare la Juventus, sta facendo una squadra per permettere ad Allegri di vincere da subito. Altro avviso invece, altra vulgata, diciamo così, è quella ad esempio caldeggiata da Alfredo da Torino, che dice: perché il club continua a inseguire Berardi, Lukaku, ma non si era preso Giuntoli per prendere ragazzi giovani sconosciuti alla Kvaratskhelia, questo lo aggiungo io, e lanciarli nel mondo del calcio. Eccolo qua, no? Il nome di Kvaratskhelia poi ce l'ha messo, e anche quello di Kim. O abbiamo preso la persona sbagliata per fare mercato, oppure il mercato lo sta facendo Allegri, si chiede Alfredo da Torino. Altri vocali da ascoltare, sentiamo.
Ma il mercato lo sta facendo Giuntoli o Allegri?
Eccoci.
Vorrei capire, perché se lo sta facendo Giuntoli, secondo me non è il Giuntoli che è stato al Napoli, al Carpi negli anni passati, ne abbiamo preso un altro, forse sarà il cugino.
Allora, Enrico Turcato probabilmente lo chiameremo domani, perché è impegnato in questi minuti, insomma, voce che abbiamo già ascoltato e che ritroveremo nel corso magari delle prossime puntate. Saremo insieme tutta la settimana qui a Cose di Calcio, in attesa del direttore che tornerà per l'inizio del campionato nel suo consueto spazio di metà giornata. Vi rinnovo anche l'appuntamento per quanto riguarda il Twitch pomeridiano, terzo tempo, appunto, versione Twitch, fatemi fare mente locale, dalle 16.30 alle 18.30, in replica dalle 19 alle 21, qui su RBN, dove c'è ancora qualcosa da ascoltare. Sentiamo un po'.
Buongiorno a tutti e buona vigilia di Ferragosto. Ragazzi, avete visto il mister Max Allegri cosa ha detto dopo la partita con l'Atalanta? Alla Juventus difficilmente arriveranno giocatori nuovi. Allora, noi tifosi tutti, mettiamoci l'anima in pace, che non arriva nessuno. Grazie, buon Ferragosto a tutti.
E buon Ferragosto anche a te. Vedremo se sono state frasi di circostanza. Il mercato per ora è fermo, a patto che non esca qualcuno. Vedremo cosa accadrà da qui alle prossime giorni, perché sì, un paio di settimane, ecco, ci separano dalla fine del mercato, molto meno dall'inizio dei giochi, ovviamente, tutto qui in real time, da vivere in diretta con colpo di tacco. Mi riferisco all'esordio in campionato, al debutto stagionale della Juventus contro l'Udinese, parliamo di domenica sera. Tra l'altro ci saranno anche importanti novità che ci coinvolgeranno, mi coinvolgeranno, rispetto a un palinsesto che cambierà moltissimo, e avrà anche da offrire qualcosa di, diciamo così, c'è da augurarsi importante, bello e piacevole nel corso, appunto, delle domeniche, rispetto a dei pre o post partite che andranno a interessare, appunto, ovviamente i live della prima squadra. Ci fermiamo, vi ritrovo oggi pomeriggio, come detto, su Twitch dalle 16.30, ci ritroviamo domani dalle 13 alle 15 qui su Radio Bianconera, Cose di Calcio. Ora fuori di Juve, buon pomeriggio.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.